אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 421.
Noi stiamo leggendo dagli scritti del Baal HaSulam l'articolo della libertà sottotitolo La forma generale del progenitore non è mai cambiata. Rav, sì, questo è un articolo fondamentale. Non abbiamo finito ancora, è un articolo molto lungo. Baal HaSulam di solito, quando comincia un argomento, vuole realizzarlo fino alla fine, per parlare di tutti gli angoli differenti. Noi vediamo questo, per questo che noi abbiamo terminato la prima parte, adesso cominciamo la seconda parte. Lettore. La forma generale del progenitore non si perde mai. Quindi, rispetto a ogni fonte che si è spogliata della forma preliminare del progenitore ed ha assunto una nuova forma come risultato dei tre fattori che sono stati aggiunti e che la cambiano la forma generale del progenitore rimane sempre e non assumerà mai la forma di un'altra persona che gli somigli, proprio come l'orzo non somiglierà mai al grano. Questo avviene perché ogni singola fonte ha di per sé una lunga sequenza di generazioni, composta di qualche centinaio di generazioni, e la fonte comprende i concepimenti di tutte loro. Tuttavia, questi concepimenti non saranno rivelati nello stesso modo in cui sono manifestati nei progenitori, cioè sotto forma di concetti, ma soltanto come forme astratte. Perciò essi esistono nell'uomo sotto forma di forme astratte chiamate tendenze naturali, senza che l'uomo ne conosca la ragione o sappia perché fa quello che fa. Quindi non ci potranno mai essere due persone con la stessa qualità. Rav, sì. Perché ognuno di noi ha una radice diversa e questo determina già che nessuno si assomiglia all'altro, tuttavia c'è una differenza e un ruolo, un compito è secondo lo scopo, secondo la fine della correzione per ognuno di noi. Ci sono delle domande? Significa che nessuno può rimpiazzare un altro. Non c'è nessuno che può connettersi a qualcuno invece di qualcun altro, oppure di aiutare. Però ognuno è molto importante. E la verità è che non c'è nessuna differenza tra umani nella loro importanza. Noi ne parliamo, ed è nella maniera in cui ci sentiamo, ci pensiamo, la verità è che rispetto al vaso generale, con tutte le parti differenti necessarie, noi non possiamo dire che uno è più importante dell'altro o meno, piuttosto tutti quanti sono sullo stesso livello di importanza. E il fatto che uno è corretto per prima e poi l'altro dopo, e i ruoli sono diversi, questo è soltanto sul cammino della correzione che ci viene rivelato. Però alla fine, quando noi tutti ci uniremo in un vaso unico, non ci sarà nessuna differenza tra uno e l'altro. C'è una domanda, dice Michael, oppure dovremmo continuare? Avanti, tra tre.
Rab, buongiorno. Rab, questa condizione che nessuno è uguale a un altro è qualcosa che arriva dalla frammentazione, ma è proprio il lavoro del creatore per fare sì che nessun pezzo, per qualsiasi ragione, potesse somigliare all'altro. Cioè questa è la volontà del creatore, per cui ognuno è così differente dall'altro?
Kol echad u chayav liyot shoneh mi ha-shini.
Ognuno deve essere diverso dall'altro, perché queste sono 10 sfirot complete in una incorporazione speciale in ognuno, ed è per questo che per cominciare è chiaro che qual è il significato di assomigliare ad un altro? Tu potresti assomigliare ad un altro, ma nessuno può compensare oppure correggere un altro, può essere invece di un altro. Questo è più corretto. Nessuno. Perché? Ognuno ha una radice, una sorgente, una fonte, un'incorporazione speciale con delle forze aliene ed è per questo esterne, ed è per questo che non ci sono stati. Piuttosto siamo tutti speciali, ognuno di noi è speciale e nessuno ha quello che l'altro ha, ed è per questo che abbiamo bisogno di relazionarci con tutti gli amici, con gli amici e con tutti gli individui del mondo, e da qui abbiamo tante leggi di come noi dovremmo relazionarci con l'inanimato, vegetativo, animale, come dobbiamo mantenere delle buone relazioni con il supporto comune tra di noi, e se noi utilizziamo qualcos'altro per bere, mangiare, semplicemente deve essere nella direzione necessaria per il bene, soltanto per raggiungere la correzione. Lettore, posso leggere? Posso domandare? Michael S. chiede: se noi siamo tutti diversi, c'è qualcosa di diverso in ognuno di noi, cosa significa connettersi? Come connettersi? Rav, noi ci connettiamo così, proprio come c'è connessione nel tuo veicolo. Io capisco che tu capisci un po' nelle parti dei motori come ognuno è diverso dagli altri, però sono connessi, determinano gli stati diversi l'uno con l'altro. È così che siamo anche noi. Ognuno ha le sue caratteristiche e nella spiritualità è molto prominente le differenze tra l'uno con l'altro, perché anche se c'è una differenza piccola, una piccola sfira, cambia tutto il comportamento. Specificamente perché queste forme sono così diverse, dopodiché noi raggiungiamo il completamento, dopodiché la correzione arriva. Domanda: è la cosa principale che abbiamo bisogno è di mettere un'evidenza sulla parte del motore oppure la compensazione tra di noi? Qual è la parte principale? Rav, vediamo cosa scrive e poi ci saranno più parole, sarà più chiaro che cosa significa. Io ti dico solo una cosa: noi non entriamo nel lavoro individuale di ognuno di noi, tuttavia noi manteniamo soltanto e ci rinforziamo l'un l'altro come raggiungere questa compensazione, questa completezza. E qui è soltanto nella misura in cui ognuno può compensare per l'altro, completare l'altro. Significa quello che è il ruolo dell'altro è di integrarsi il più possibile così. Certamente non cancelli te stesso e vai avanti dall'altro lato con altre differenze. Utilizzi semplicemente questa compensazione. È difficile da esprimere in parole. Vediamo cosa scrive. Lettore. Titolo: la necessità di preservare la libertà dell'individuo. Sappiate che questo è l'unico vero possedimento dell'uomo, che non deve essere danneggiato o alterato. Questo perché la conclusione di tutte queste tendenze, che sono comprese nella fonte, è di materializzare e di assumere la forma dei concetti quando quell'uomo crescerà e otterrà una propria mente, come conseguenza della legge dell'evoluzione, che controlla la catena e la spinge sempre avanti, come spiegato nell'articolo La Pace. Inoltre, apprendiamo che ogni singola tendenza è destinata a trasformarsi in un concetto sublime e di importanza incommensurabile. Perciò, chiunque sradichi e cancelli una tendenza in un uomo provoca la perdita di questo concetto sublime e meraviglioso per il mondo, concetto che è destinato a manifestarsi alla fine della catena, in quanto questa tendenza non si manifesterà mai in nessun altro corpo. Rav, questo significa che è chiaro che raggiungere una compensazione che non è stata ancora raggiunta, tuttavia richiede molto tempo e sforzi dal sistema. Di conseguenza, dobbiamo comprendere che quando una particola tendenza prende la forma di un concetto, non può più essere distinta come bene o male. Il fatto è che queste distinzioni sono riconosciute quando sono ancora delle tendenze o dei concetti immaturi e nessuna di esse sarà riconosciuta in alcun modo quando assumerà la forma di veri concetti. Questo argomento sarà pienamente spiegato negli articoli che seguono. Da quanto detto sopra, si apprende che commettono un terribile sbaglio le nazioni che impongono il loro potere sulle minoranze, privandole della libertà, non permettendo loro di vivere la propria vita in base alle tendenze che hanno ereditato dai loro progenitori. Queste nazioni sono considerate alla stregua di assassini. E anche coloro che non credono nella religione o nel fato possono capire la necessità di preservare la libertà di una persona attraverso l'osservazione dei sistemi della natura. Possiamo infatti vedere che molte nazioni sono crollate nel corso dei tempi a causa dell'oppressione che hanno esercitato sulle minoranze e sugli uomini, i quali si sono ribellati e ne hanno provocato il crollo. Per Rav, questo significa che il nostro mondo avanza specificamente attraverso le nazioni forti che superano le nazioni più deboli, opprimendole, usandole, sfruttandole. Certamente questo mondo non può avanzare così. Abbiamo una grande correzione che dobbiamo fare al fine di correggere questa la natura. Perciò è chiaro a tutti che la pace non può esistere nel mondo se non prendiamo in considerazione la libertà della persona. Senza di essa la pace non potrà essere mantenuta e preverrà la distruzione. Quindi abbiamo definito in modo chiaro l'essenza di una persona con estrema accuratezza, dopo aver sottratto tutto quello che riceve dall'esterno. Ma adesso abbiamo davanti una domanda: dove, in conclusione, si trova la persona stessa? Tutto quello che abbiamo detto finora riguardo alla persona è percepito solamente come se fosse la proprietà della persona, ciò che eredita dai suoi progenitori. Ma dove si trova l'individuo stesso? L'erede è il vettore di questa proprietà? Chi ci chiede di presidiarla? In tutto quello che è stato detto finora, dobbiamo ancora individuare il punto dell'io nell'uomo, che si trova davanti a noi come un'entità indipendente. E perché ho bisogno del primo fattore, che è una lunga catena di migliaia di persone, una dopo l'altra, di generazione in generazione, con il quale stabiliamo l'immagine di una persona come di un erede? E perché ho bisogno di altri tre fattori, che sono le migliaia di persone che si trovano una accanto all'altra nella stessa generazione? In ultima analisi, ogni persona non è altro che una macchina sociale sempre pronta a servire le persone come sta bene a loro. Vale a dire, l'uomo diviene subordinato di due generi di pubblico. Dalla prospettiva del primo fattore, egli è sottomesso al grande pubblico delle generazioni passate, che si trovano una dopo l'altra. E dalla prospettiva degli altri tre fattori, egli è sottomesso al suo pubblico contemporaneo. Si tratta, a dire il vero, di una domanda universale. Per questa ragione, molti si oppongono al metodo naturale di cui sopra, sebbene ne riconoscano veramente le validità. Invece, scelgono dei metodi metafisici o il dualismo o il trascendentalismo per descrivere a loro stessi degli oggetti spirituali e come si posizionano dentro il corpo, nell'anima dell'uomo. È quest'anima che conosce e fa funzionare il corpo e rappresenta l'essenza dell'uomo, il suo io, Rav. Questo significa che, comunque, questa bestia che siamo noi, i nostri corpi, il suo intelletto e la sua mente che sono completamente al fine di ricevere e le sue emozioni che non possono distinguere se stanno ricevendo oppure no, in tutta questa struttura c'è qualcosa che ha una radice spirituale. Perché noi esistiamo specificamente così? Perché ci sviluppiamo per diventare persone spirituali? Andiamo avanti. E magari queste interpretazioni potrebbero alleggerire la mente, ma il problema è che costoro non hanno alcuna soluzione scientifica su come un oggetto spirituale possa avere dei contatti con gli atomi fisici per portarli a qualche genere di movimento. Tutta la loro saggezza e la loro ricerca non li ha aiutati a trovare un ponte per attraversare l'ampia e profonda spaccatura che si allarga tra l'entità spirituale e l'atomo fisico. Quindi la scienza non ha ottenuto nulla da tutti questi metodi metafisici. Rav. Sì. Fino ad oggi noi ci troviamo in uno stato, in un'immagine dove tutti gli scienziati, non di meno, vedono ognuno nella propria scienza dove si trova il core spirituale, dove la scienza cresce, chiede essere per esempio la psicologia o qualsiasi altra cosa, tutto quello che esiste, e la risposta per questo ci viene data nella prossima parte. Il desiderio di ricevere esiste dall'essenza, dove non c'è connessione tra corporalità e spiritualità in qualsiasi altra maniera, non nella maniera fisica, esterna, oppure quando vogliamo connetterci a una qualità interiore, questa forma di Adam, nessuno nella qualità interiore, nella sua mente, nelle sue emozioni, nessuna connessione alla spiritualità in nessuna maniera, e non può esserci una connessione soltanto se noi approfondiamo e sviluppiamo quello che viene chiamato il punto nel cuore. Avanti, Michael. la volontà di ricevere l'esistenza dall'assenza. Per procedere adesso da un punto di vista scientifico, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la saggezza della Kabbalah. Questo perché tutti gli insegnamenti del mondo sono compresi nella saggezza della Kabbalah. A proposito delle luci spirituali e vasi, apprendiamo che l'innovazione fondamentale dalla prospettiva della creazione che egli ha fatto come esistenza dall'assenza si applica solamente ad un aspetto che è indicato come desiderio di ricevere. Tutte le altre questioni nel complesso della creazione non sono affatto una novità. Non sono esistenza dall'essenza, ma esistenza dall'esistenza. Ciò significa che esse si estendono direttamente dalla sua essenza, come la luce si estende dal sole. E anche qui non c'è nulla di nuovo, poiché ciò che si trova alla radice del sole si estende esternamente. Invece, il desiderio di ricevere è l'assoluta novità, nel senso che, prima del Borè, una cosa del genere non esisteva nella realtà, poiché egli non ha alcun aspetto del desiderio di ricevere, visto che egli precede ogni cosa. Da chi, dunque, egli potrebbe ricevere? Per questa ragione, questo desiderio di ricevere che egli estrasse come esistenza dall'assenza è l'assoluta novità, ma tutto il resto non è considerato un'innovazione che potrebbe essere chiamata creazione. Quindi, tutti i vasi e tutti i corpi, sia dei mondi spirituali che dei mondi fisici, sono ritenuti sostanza spirituale o materiale, la cui natura è il desiderio di ricevere. Questo è una cosa che ci è chiara, in una certa misura. Noi l'abbiamo ascoltato, abbiamo letto, abbiamo anche testato su di noi. Quindi adesso andiamo avanti. Quant'altro abbiamo? Avanti. Michael, due forze nel desiderio di ricevere. La forza che attrae e la forza che respinge. Si deve inoltre tenere presente che noi distinguiamo due forze in questa forza chiamata il desiderio di ricevere. La forza che attrae è la forza che respinge. La ragione è che ogni corpo o vaso, definito dal desiderio di ricevere, è in effetti limitato, nel senso della qualità e delle quantità che riceverà. Perciò, tutta la quantità e la qualità che sono al di fuori dei suoi confini sembrano essere contro la sua natura. Dunque, li respinge. Perciò, questo desiderio di ricevere, sebbene sia ritenuto una forza che attrae, è costretto a diventare anche una forza che respinge. Bene, adesso passiamo alle domande, alle risposte dalle donne. Colman, Rav, domanda. Se nella decina noi siamo obbligati a raggiungere la libertà di ogni individuo, Rav, io non penso che possiamo discutere questo adesso. Piuttosto, noi abbiamo bisogno da una parte di dare ogni singolo amico nella decina la libertà di svilupparsi da una parte, d'altra parte dobbiamo aiutare ogni singolo amico a svilupparsi. Tutto qua. è non limitare, non di non limitare, di non parlare del fatto che lui è sbagliato in merito a qualcosa, a me non sta disturbando veramente la vita in decina, dovete stare veramente attenti qui. Sì. Domanda. Seconda domanda, all'articolo precedente, cosa significa dove è scritto che non ci potranno mai essere due persone con le stesse qualità, Rav? Bene, questo è perché ognuno cresce come due capelli, non crescono tutti e due dalla stessa radice. Anche se noi possiamo dire che è come se dalla stesso mucchietto, dopodiché non c'è nessuna differenza tra di loro. Teoricamente, come i gemelli, non è possibile distinguerli in nessuna qualità corporea, però se tu li esamini sono veramente gli stessi, questo non significa che hanno una fonte e sono divisi in due, non c'è una cosa del genere, nelle loro fonti sono anche diversi. E come risultato, lo vedremo nel futuro, sulla via della corporealità e la spiritualità, queste cose accadono. Per adesso va bene, è così. Voi avete successo? Ok, bene. Domanda: qual è la differenza tra Bala Sulam descrive in tutti le altre saggezze e tutti gli altri metodi? Quello che scrive qui è che abbiamo bisogno soltanto della saggezza della Kabbalah, Rav, perché altri metodi non possono prendere in considerazione le differenze nella radice dell'uomo, che è l'anima. Ed è per questo che possono portare gli uomini, l'umanità vicino, però questa prossimità non porta beneficio, anzi porta danneggiamento. La cosa principale per noi è di non usare nessun altro metodo, non perché li manchiamo di rispetto, piuttosto perché fuoriescono dalle ricerche umane, che sono certamente con uno spazio falso. Avanti? Tutto qua? Non ci sono domande? Abbiamo PT6, domanda. Durante la giornata noi mastichiamo la lezione e parliamo e vediamo gli amici, ci ricordiamo su Zoom, nei workshop, però adesso durante la lezione è come se la lezione passa e niente, è come se non si ricorda niente. Questo è normale? Rav, se è normale, allora la lezione è normale oppure no? E tu sei normale oppure no? Questa è la tua domanda? Rav, domanda. È uno stato? Rav, non ti ho sentito. Il fatto che tu non mi hai sentito adesso vuol dire che non mi hai sentito anche prima. Allora ti dico solo una cosa: il fatto che tu non ascolti o tu critichi, tu dovresti cominciare a pensare che cosa sta succedendo, qual è la differenza tra questa lezione e quella precedente. Questo dipende da me oppure no? Perché è scritto in anticipo: ogni mancanza che tu vedi è ogni tuo difetto. Forse da altre sorgenti hanno più ispirazioni e tu sei come una persona morta, quindi dipende dai tuoi stati interiori. Tu hai letto un articolo dal Bala Sulam, la lettera dal Shamati. Hai letto due parti della libertà, che si chiamava la libera scelta, che adesso non ti sembra che hai ricevuto qualcosa. Ebbene, tutto dipende dal vaso del ricevente. Non c'è niente qui che tu puoi lamentarti di me o sugli amici in generale. il materiale è aperto davanti a te e tu dici qualcosa mi manca, quindi perché non pensi che manca dentro di te? Domanda. Io presto attenzione durante la lezione, quando gli amici ripetono la lezione, entra dentro di me. Però durante la lezione, quando parlate, come che scompare, io scrivo, però non posso ricordarmi niente. Quello che c'era nella lezione oggi, abbiamo anche letto l'articolo ieri, l'abbiamo letto prima della lezione. Quando voi parlate, io non... Rav, non c'è nessun dubbio che quando quello che voi leggete con gli amici e insieme volete trovare l'argomento della lezione e di annullarvi davanti alla lezione, porta molto più beneficio di quanto tu impari la prima volta che tu ascolti nella lezione del mattino con me insieme. Non c'è nessun dubbio che tutto dipende da quanto voi mettete. Questa è la cosa che porta più beneficio. Grazie Rav, dice lo studente. Questa è la cosa più importante. Ok, abbiamo qualcos'altro. Nicola e Sochi. Domanda. Non riesco a capire la traduzione. Quindi qual è la domanda che chiede Rav?
Дальше пишет, что чтобы сделать какой-либо шаг по научному пути, нужна только наука Каббала. И почему вот этой статье уже 70 лет, и получается он пишет, что они знают, даже противники, что это истинная методика. Но почему никто из ученого мира или просто из людей за столько времени не сделал, не знаю, изучение, опровержение ее?
Он сейчас традуцион, амич. Rav, non sono incapaci di fare questo perché non hanno i vasi. Hai capito che non hanno il microscopio, non hanno il telescopio, non hanno gli strumenti per ricercare la saggezza della Kabbalah, non hanno l'abilità per dimostrarli fino al mondo. Nel mondo che cos'è questa saggezza? Non possono mettere il desiderio di ricevere sul tavolo per voi e di fare tutti questi scrutini e esaminazioni nella comprensione. Non ce l'hanno. La saggezza della Kabbalah è una scienza tale dove tu devi raggiungere uno strumento speciale. Se tu non hai la restrizione schermo, luce riflessa, una connessione col gruppo, fallo. Il metodo che ti aiuta, che ti dà l'opportunità di come avanzare in azione uno dopo l'altro. Tu non puoi fare niente per te stesso e per gli altri. E per gli altri tu puoi soltanto farlo nella misura in cui vogliono, significa che hanno il punto nel cuore, l'inizio del vaso spirituale. E dopodiché, nella misura in cui voi li risvegliate, loro possono fare azioni e quindi continuare a lavorare. Però se non hanno questo vaso, non puoi fare niente. Ed è per questo che noi impariamo che non importa in quale stato un individuo si trova e chi è, se lui investe nella saggezza della Kabbalah, lui non di meno si avvicina allo scopo della sua vita. Lui avanza verso lo scopo della sua vita. È il significato dell'Olishma, l'Ishma e tante altre cose qui. Però inserire la saggezza della Kabbalah nella forma che c'è a scuola è qualcosa che non possiamo, perché nessuno ha una presa, cominciare ad aprire qualcosa e sentirla in una certa misura, non possono sentirla. Ibru 10, domanda. Come possiamo continuare a convincere il pubblico a prendere la saggezza della Kabbalah se il mondo corporeo non aiuta per niente? Come possiamo portarli in una certa, un certo processo? Rav, io non so. Se tu mi stai chiedendo, io non so, io ho chiesto Rabash anche più di una volta e lui mi ha anche detto la generazione forse non è pronta per avere successo. Però vedete che chiunque raggiunge questo posto pubblicizza che noi abbiamo creato Bnei Baruch, la saggezza della Kabbalah, e comunque tu stai avanzando, stai facendo dei passi, ed ognuno ha una parte nel prossimo mondo, è così che viene chiamato, sia per l'uomo che per la donna. Ed questo è molto importante per me. Io non posso dirti in merito tutte le altre cose che ho ascoltato da Rabash, però grande lavoro è stato fatto nella cornice di questa organizzazione, e tu non puoi dire che c'è qualcosa che si trova di mezzo se tu relazioni l'importanza in tutto il mondo, in tutta la realtà. Nei nostri giorni noi stiamo facendo un grande lavoro molto importante, e tutti noi siamo veramente speciali. Il Borè ha creato, ci ha disegnato, ci ha organizzato questa organizzazione, tutto al fine che noi creiamo una grande divulgazione del metodo della correzione in tutto il mondo, e noi veramente dobbiamo provare ad apprezzare ed ad avanzare così. Ed è per questo che io sono orgoglioso di voi. Quando voi state ancora facendo i vostri ruoli, di una certa misura. PT9, domanda. Qui parla del gap tra l'atomo corporeo e il concetto spirituale. L'influenza della decina in un individuo è un'influenza spirituale o corporea? Rav chi dice spirituale. Come può essere se lo spirituale e il corporeo è disconnesso? Rav, il fatto che noi non lo sentiamo non significa che non esiste. Noi ci troviamo nel mondo di Ein Sof, nella fine della correzione. Noi stessi sentiamo noi stessi l'opposto. È l'opposto anche noi non sentiamo. Rav, cosa rende una decina qualcosa di spirituale? Rav, la connessione. La connessione tra gli amici? Domanda. Tante volte hai detto che questa connessione in altri posti è come un gruppo di ladri. Rav, io non posso parlarti adesso in merito alla connessione spirituale oppure corporea, la connessione tra l'uomo e la donna, è un ladro o l'altro, è questo quello che mi stai chiedendo di parlare? Sto parlando del criticismo, tra la divisione tra il corporeo e spirituale, come salti? Rav, fino a quando lasci tutta la tua filosofia e tu veramente entri nella connessione con gli amici nella decina, tu non capirai Kabbiu 7.
E negli attributi, che cos'è questa tendenza?
Yeshlanu netiot egoistiot, v netiot altruistiot.
noi abbiamo tendenze egoistiche. Noi dobbiamo sistemare e vedere tutte queste che sono allo scopo di ricevere. Così si comincia ad organizzarle dalla più leggera alla più pesante, fino all'adazione. Come fare questo? Connettiti nella tua decina e comincia a sistemarle. Le sue tendenze, dalla luce dalla più leggera alla più pesante, e nella forma di ciascuno che aiuta il suo amico. E quindi dai come esempio esercizi. Tu fai questo esercizio attraverso azioni corporee. Comincia da lontano. Noi risvegliamo la luce che riforma attraverso l'arbut, che noi costruiamo piano piano, e così arriviamo ad uno stato dove ogni cosa arriva alla correzione. Voglio adesso finire qui la lezione e ci vedremo. Allora c'è un incontro del pomeriggio oggi. Abbiamo dall'Italia su Sviva Tova la broadcast alle 19:15 tempo di Israele, e poi dalle 8 alle 22 e dal tempo di Israele la cena insieme. Venerdì abbiamo la lezione del mattino. Comincerà un'ora più tardi, dalle 2:45 alle 4, e poi avremo dalle 4 e 4 sarà una lezione registrata. Adesso avremo il volo, ed è per questo che mi dispiace, ma domani non ci sarà la lezione. Con l'aiuto di Dio, solo sabato, come di solito, la lezione di nuovo. Un abbraccio a tutti quanti. Allora, adesso noi ci muoveremo verso Roma e ci vedremo lì, nel pasto del pomeriggio, insieme con il gruppo di amici italiani e gli amici che si vorranno unire. Allora, ci aspettiamo il segnale, ci può essere, quindi. Ogni cosa dipende dal gruppo in Roma, di che cosa vorranno parlare, cosa mangeremo, berremo. Ogni cosa dipende dal gruppo lì in Roma, il gruppo italiano, non è solo Roma, vengono da tutta l'Italia. E io ho sentito che ci sono più di 100 persone lì, che vengono da tutto il paese, e sono molto felice per incontrarli. Sono studenti molto leali, molto legati a noi, così tutto il meglio a loro. E io speriamo che il tempo sarà qui, troveremo il tempo qui. C'è qui una tempesta, senso. Allora abbiamo il vulcano qua vicino, non credo che erutterà. Vi vedo questo pomeriggio tutti quanti, e allora poi il prossimo giorno in Israele. Arrivederci a tutti. Michael, prima della prima passata della zona cantiamo una canzone. How to give to give for you.
away.